Torniamo con Lauren Goldner per provare a trattare un po' anche le questioni asiatiche e cinesi. Lui ha vissuto per un po' di tempo in Corea del Sud, conosce quella situazione lavorativa lì, e da lì ha fatto anche molte riflessioni sia sulla costruzione della lotta di classe in Corea e più in generale nel suo lavoro su che cosa la lotta di classe poi significa nella capacità di spingere i salari verso l'alto, di creare delle condizioni generali all'interno della società. E la prima domanda che vorrei fargli è rispetto al crollo della borsa di questa estate. Qui diciamo che la lettura del mainstream, degli analisti, degli economisti, si è schiacciata su due ipotesi, direi non completamente vere ed esaustive. Da una parte quella della svalutazione competitiva e dall'altra parte invece, che era un po' la risposta anche che dava il governo cinese, era quella di rispondere un po' alle esigenze che erano state espresse anche dal Fondo Monetario Internazionale di avere una divisa monetaria più fluttuante, no? più malleabile, che rispondesse meglio alle fluttuazioni. Sì. In realtà forse la verità è ancora un'altra, no? Pensavamo. Chiediamo insomma a te cosa ne pensi.
È abbastanza complicato. Nei mesi prima del mio viaggio stavo studiando la economia cinese, soprattutto ogni giorno per ore. Confesso che davvero non capisco tutto, ma posso dire due o tre cose. Per me, per cominciare, ci vuole capire la situazione della Cina oggi come il anello debole dell'accumulazione capitalista globale. Sono forse un po' ottimista, ma mi sembra che una rivoluzione operaia cinese potrebbe essere così importante per il mondo come era la rivoluzione russa 100 anni fa. È una prima cosa. E voglio dire che la transizione della società cinese da 40 anni, da una società chiusa verso un'apertura nel mercato mondiale, non è finita. È una parte della crisi per il Partito Comunista Cinese. Possiamo entrare nei dettagli, ma la seconda cosa che vorrei dire è che si deve capire la crisi in Cina come una parte della crisi mondiale. Non so esattamente perché c'era questo crollo della borsa cinese in questo momento, e senza dubbio c'è una relazione stretta con una tendenza dell'economia cinese verso una fase più lenta di crescita. Questo è ovvio. Di fatto mi sembra anche importante capire che i cinesi vogliono partecipare per esempio nella moneta globale fatta per il FMI. Vogliono aggiungere la loro moneta, il yuan, alle diritti speciali
di prelievo.
Sì. E un altro aspetto del problema. Allora, per me la cosa, queste due cose a parte, l'altra cosa importante da capire è la necessità per il governo cinese di fare riforme integrali del sistema, ma anche l'impossibilità di fare queste riforme senza creare una situazione in cui il partito potrebbe cadere. Per me mi sembra importante un parallelo come per esempio con la Polonia negli anni 80 e 90, che c'era un movimento, se io capisco la situazione lì, l'incubo del Partito Comunista Cinese è un movimento operaio del basso, come il movimento di Solidarność negli anni 80, con tutti i problemi di Solidarność. C'era per esempio nell'anno 2003 a Washington, c'era una conferenza internazionale per discutere del tema dove va la Cina, e in questa conferenza c'erano sindacalisti, c'erano intellettuali, c'era gente che aveva scappato dopo il movimento di 89. E era ovvio che il loro sogno era la possibilità dell'esplosione di un movimento come Solidarność, che vogliono naturalmente controllare un movimento così in un paese così grande, con una popolazione così grande, è anche un problema. Ma senza la intervenzione possibile degli Stati Uniti nella situazione interna in Cina, è una situazione esplosiva. Ogni anno, come per esempio l'anno scorso, c'erano stati 100.000 cosiddetti incidenti, tra virgolette, sciopere, ma non solo sciopere, anche scontri tra contadini e il potere comunista locale. Allora è ovvio che questa situazione non può continuare all'infinito e ci vuole una riforma, e una riforma soprattutto della federazione sindacale nazionale, che è totalmente integrato nel Stato. Ci sono certi burocrati locali che vogliono fare certe riforme, ma in generale è ovvio che una riforma fondamentale deve integrare la classe operaia, soprattutto, di una forma nuova. E la questione ovvia, come ho detto, è che questa forma nuova non sarebbe per forza controllata per il Partito Comunista, come abbiamo visto in Polonia. Allora, la ultima cosa che vorrei dire è: si vede ogni giorno nella stampa occidentale articolo dicendo che Cina deve passare del suo modello di prima produttivista orientato verso l'esportazione al mercato internazionale e soprattutto al mercato americano. Per fare cosa? Per creare una classe media capace di comprare la crescita dei prodotti. Ma per me questo tipo di riforma così è quasi impossibile, senza creare nuovi problemi per l'economia cinese in generale, perché con una crescita del potere di comprare, diciamo, solo 200 milioni di cinesi della classe media, ci sarà anche un aumento dei prezzi dei prodotti cinesi nel mercato internazionale, e si vede già tendenze importanti verso investimenti in paesi come Vietnam, come Cambodia, come Bangladesh, come India e persino in certi paesi africani che hanno tutti forze di lavoro meno care che la classe operaria cinese attuale. E mi sembra che questo problema, visto dal punto di vista del partito, del governo cinese, no, non c'è soluzione. Mi posso sbagliare o mi sono sbagliato diverse volte nel passato, ma ecco la mia analisi della situazione di...
Quello che è certo, insomma, è che sia che dei movimenti dal basso, come dire, rendino problematica la governabilità in Cina della classe operaia cinese, sia che delle riforme giungessero eventualmente a termine, in entrambi i casi e nelle infinite sfumature tra queste due, questa cosa avrà comunque delle ripercussioni fondamentali sulla tenuta del sistema capitalista globale.
Certo. Era il borghese, diciamo l'aristocrata francese Tocqueville, che nel 800 ha detto: il momento più pericoloso per un sistema di oppressione è il momento in cui decide di riformarsi, perché ci sono tutte le possibilità. È chiaro che un movimento... volevo dire una cosa di più sulla problematica interna, è che finora il governo cinese ha avuto esito localizzando queste lotte, impedendo la possibilità di una coscienza più generale dei problemi. Quando c'è un scontro, come ho descritto, la linea generale del partito è arrivare dicendo: il problema sono questi funzionari del partito locale. E finora, nella misura che capisco la situazione lì, i movimenti stessi sono rimasti locali. Per le conseguenze globali di una esplosione in Cina, che sarebbe naturalmente molto più importante dell'esplosione operaia in Polonia, per esempio, e come qualcuno ha detto anni fa, prevedere è difficile, soprattutto quando si tratta del futuro. Ma è certo che un movimento così sarebbe subito una crisi internazionale, perché ci sarebbe un'intervenzione degli Stati Uniti di un modo o altro. Una ultima cosa che posso aggiungere è, come voi sapete, questo il problema militare e navale tra la marina americana e la marina cinese in Asia del Sud-Est può diventare qualcosa che permette al governo cinese di creare una ondata di nazionalismo che, per impedire la creazione di un movimento operaio forte contro il partito e contro il governo. Tutti sanno che il nazionalismo cinese, o diciamo il sinocentrismo, è qualcosa di molto forte lì, e può essere un ostacolo a un movimento operaio.
Un'ultima domanda, visto che stai facendo un giro in Italia, non so se stai girando, se hai fatto un giro anche in altre città europee, eccetera. Quali sono le tue impressioni invece rispetto alla situazione europea? alle contraddizioni capitaliste in Europa e agli eventuali embrioni di lotte o di, sì, forme di fenomeni politici interessanti.
Nel corso di questo viaggio sto tentando di non cadere in un turismo politico intellettuale, quello che è molto facile, perché non ogni posto vedo soprattutto compagni militanti, gente molto attiva, e devo sempre ricordarmi che non è la società globale di, sono stato prima in Spagna, adesso in Italia, ma soprattutto in Italia sono stato impressionato per l'esistenza di un corrente radicale, a volte rivoluzionario. E per esempio, in Roma ho parlato con compagni del gruppo Clash City Workers, che hanno fatto belle cose sulla economia italiana, in particolare un libro di 200 pagine con il titolo Dove sono i nostri, e io vorrei scrivere qualcosa del genere in tutti i dettagli come ci sono in questo libro. E, ma prima, soprattutto, sono stato impressionato per quello che ho imparato su il movimento Cobas e la sua capacità di intervenire in lotte non dentro di una prospettiva puramente sindicale, ma in una prospettiva di lotte sociali più globali, soprattutto nella lotta recente nella logistica e anche in Bologna, dove hanno potuto organizzare insieme operai, ma anche gente con problemi della casa. Cominciando perlomeno a organizzare quello che noi marxisti chiamano la classe per sé, la classe che è capace di superare il quadro del posto di lavoro per andare verso una visione più globale della società. E questo, che non esiste ancora un movimento così negli Stati Uniti, ma ci sono lotte locali nucleari che un giorno potrebbe anche diventare così, perché non ci vuole sempre ricordarsi che negli Stati Uniti ci sono state tradizioni come i Wobbly 100 anni fa e altre esplosioni subito attraverso il secolo 900.
Tu dicevi tra l'altro ieri che secondo te siamo in un momento di ricomposizione del movimento operaio internazionale.
Sì.
Se vuoi solo dire due parole su tanto ottimismo.
Due parole? viva il comunismo e la libertà. sì, è ovvio che dopo le lotte operai degli anni 60 e 70 in Europa e negli Stati Uniti, dove c'era anche una ondata di scioperi selvaggi che dall'inizio degli anni 80 in particolare, c'era una controffensiva capitalista per finire con questo movimento, come per esempio nell'esempio qua in Italia della Fiat, la frammentazione totale della produzione e della forza del lavoro. E era un modello globale e di allora in poi La classe operaia al livello globale è stata obbligata di cercare nuove forme di lotte al di là di un posto di lavoro particolare. E mi sembra, per esempio, come ho appena detto, gruppi come Sicobas stanno cercando con un certo esito una nuova forma di lotta. Allora, questo movimento del futuro del futuro non sarà naturalmente come le lotte di 50 anni fa. Saranno qualcosa di diverso a causa dell'arrivo di tanti immigranti, a causa della disoccupazione permanente del 30-40% dei giovani, della offensiva capitalista dentro delle aziende. Tutto questo crea una nuova situazione e il movimento operaio deve trovare metodi per lottare contro questa ristrutturazione del capitale. Vuole dire riorganizzazione della lotta di classe.